E buongiorno, eccoci qua. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Giuseppe.
Eccoci qua per il nostro Voi che sapete di oggi. È un grande piacere essere di nuovo in vostra compagnia per parlare di una figura, come dire, onnipresente dal punto di vista della musica classica. La musica classica del 2021 non può fare a meno di Riccardo Muti.
Esattamente.
Figura imprescindibile.
Imprescindibile. Ecco. Anche perché... In questi tanti anni di carriera è vero che si è dedicato soprattutto a certi repertori, però qualche puntatina anche più indietro,
ahi noi
l'ha fatta.
Allora, il 28 luglio di quest'anno Riccardo Muti ha compiuto i suoi 80 anni. Noi eravamo in regime estivo e quindi così tentiamo di recuperare un po' questo importante anniversario per tentare un bilancio della sua incredibile, enorme, impressionante carriera. Per far questo ci accompagnano oggi nel nostro percorso Gaia Varon. Buongiorno Gaia.
Buongiorno a voi, eccomi qui.
E un'altra voce molto conosciuta ai nostri spettatori è quella di Andrea Ottonello. Buongiorno Andrea.
Buon pomeriggio a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Rete 2.
Come primissima cosa, Giovanni, io proporrei a Andrea Ottonello, così per entrare un po' nell'argomento e fissare alcuni paletti importanti per la nostra discussione, inviterei Andrea Ottonello a citare, diciamo, le tappe più importanti, più prestigiosi che hanno costellato la carriera di Riccardo Muti. Andrea, se sei d'accordo.
Sì, volentieri. Allora, dunque Muti ha debuttato giovanissimo. Anche se in questa intervista che ha destato molto scalpore sul Corriere della Sera, appunto di un mese e mezzo fa, di Aldo Cazzullo per i suoi 80 anni, dice che non sopporta questi giovani direttori che sbacchettano, eccetera, eccetera. Però lui ha debuttato, ripeto, giovanissimo, lanciato sul podio del Maggio Musicale Fiorentino, ha avuto da subito dei grandi partner nei concerti, insomma nelle produzioni che gli sono state affidate. Ricordo giovanissimo un concerto con Sviatoslav Richter, che invece era già un po' più avanti negli anni, lanciatissimo, ripeto. Prima di questo in realtà il debutto è stato molto ben calcolato, se così possiamo dire, perché ha fatto, oggi credo che sia forse l'unico direttore che ha fatto degli studi, cioè con un curriculum, si dice, no, curriculum vitae et studiorum, no? Allora un curriculum studiorum che è impressionante, perché Muti si è diplomato giovanissimo, l'incontro con Nino Rota è stato fondamentale, lui era nato a Molfetta, in quello che chiama sempre il regno di Napoli, no? Con un po' di nostalgia in un certo senso, anche da come ne parla sempre. E poi si è trasferita a Milano, no? come succede quasi sempre, e lì gli studi sono quelli i più canonici, i più perfetti che si potessero fare, perché ha studiato con Bettinelli, ha studiato con Antonino Votto, era compagno di corso, anche se Abbado aveva qualche anno in più, però racconta anche Bettinelli in un suo libro di memoria che facevano le gare, insomma, di contrappunto. Muti era bravissimo, cioè quello che si dice proprio un allievo modello, voglio dire, no? Diplomato giovanissimo sotto la guida di Vincenzo Vitale per il pianoforte, quindi, come dire, i maestri sono stati migliori. Debutta poi a Firenze, poi la carriera aperta, ci fu quel periodo in cui Muti era ancora relativamente giovane, in cui insieme ad Abbado erano i due grandi direttori che spadroneggiavano Londra, uno alla guida della London Symphony e uno alla guida della Philharmonia Orchestra, Muti per l'appunto. E poi c'è stato il periodo, insomma, vari trascorsi più passeggeri, e poi c'è stato il periodo alla Scala, voglio dire, che Muti considera ancora il suo teatro, vedi anche tutte le polemiche che ci sono state recentemente con il suo ritorno, non con l'orchestra della Scala, con cui si era poi consumato quel tragico divorzio, ma alla guida della sua ultima orchestra, quella che ama, e che probabilmente guiderà ancora per un po' di anni, cioè la Chicago Symphony, voglio dire. In mezzo a tutto questo c'è la passione per l'insegnamento e in particolare per le orchestre giovanili, la sua orchestra Cherubini, che è nata ormai da molti anni e che Muti dirige, direi, con la stessa regolarità con cui dirige in America, negli Stati Uniti, anche se oggi per motivi di salute ha un pochino ridotto la sua attività, gli anni ci sono, insomma la vita è sempre molto tempestosa, non si è mai risparmiato viaggi. e cose simili. In mezzo a tutto questo, vabbè, c'è un rapporto speciale con la Filarmonica di Vienna, che però sapete meglio di me che non ha mai avuto un direttore stabile, ma solo tanti ospiti. I viennesi lo adorano, lo amano, lo amano davvero, insomma, anche se a noi può sembrare strano, noi italiani, diciamo così, ma gli vogliono veramente bene. Ogni suo concerto a Vienna è un'esperienza, è sempre un trionfo. Questo grosso modo è Muti, cioè un uomo che oggi arriva a 80 anni con la consapevolezza di aver costruito, secondo me, di aver, come dire, condotto in un certo modo proprio il discorso musicale e un certo tipo di messaggio e di etica proprio nel fare musica.
Gaia Varon, Andrea Tonello ce lo ricordava facendo questa lunga e bellissima carrellata sulla carriera di Riccardo Muti. Per noi è quasi sempre messo, come dire, nel centro del teatro più famoso del mondo, cioè il Teatro alla Scala. A parte l'episodio recente del riconoscere o non riconoscere Chaïne nei corridoi, ecco, che cosa ha significato Riccardo Muti alla Scala e che cosa ha lasciato in eredità?
Beh, allora, certamente la stagione in cui Muti è stato alla guida della Scala è stata una stagione molto ricca, molto importante, che ha segnato, che ha proprio in qualche modo plasmato per certi versi l'orchestra e per certi versi il teatro stesso. Purtroppo si è conclusa, giustamente Andrea Tonello usava il termine tragico, no? Cioè la fine di questa stagione è stata, diciamo così, per usare un eufemismo, spiacevole per tutti, e purtroppo non si è mai potuta ricomporre. È stata una stagione però anche per molti versi controversa, no? Cioè, da un lato, allora, magari io farei, se posso, un piccolo passo indietro, no? Andrea ha ripercorso molto bene la vicenda di Riccardo Muti e anche, diciamo, la sua storia di formazione. A me piacerebbe fare, se posso, un pochino un passo indietro quasi, in un certo senso, e provare a vederlo un po' sullo sfondo, no? Come posso vederlo io oggi da persona che segue questo panorama, il panorama della direzione d'orchestra. Citava Andrea Tonello Antonino Votto, citava, no, forse non l'ha citato, Vincenzo Vitale, comunque Bettinelli, insomma, un certo mondo da cui Riccardo Muti è, nel quale Riccardo Muti si è formato, ed è stata una generazione, diciamo, un mondo, un humus, un contesto, quello milanese, sicuramente importantissimo, e Muti è in qualche modo l'ultimo erede anche di questo pezzo di storia, no? Cioè la sua direzione fa seguito a quella di Claudio Abbado, che rappresentano appunto due modi molto diversi di portare avanti questo, esattamente quell'ascito, quella lezione, quell'apprendimento, quella formazione. E secondo me Riccardo Muti è quasi un paradosso, se posso dire. È come se, essendo il più giovane, come ricordava proprio Andrea Tonello poco fa, fosse diventato un po' una vestale del passato, no? E quindi in certo senso più conservatore degli altri. Allora, lo dico senza che questo sia un giudizio, lo dico proprio come dato, diciamo così, di comprensione. È come se avesse voluto riportare alla Scala in quegli anni lì una certa idea del fare musica, un'idea che era un'idea legata a una tradizione, è la parola che Muti usa e ha usato negli anni spessissimo, no? Una tradizione che certamente aveva alle spalle i nomi già fatti, Antonino Votto per la direzione d'orchestra, ma in un certo senso Toscanini, no? Che è il direttore, la figura direttoriale a cui spesso Muti ha dichiarato di essersi ispirato, comunque che riconosce senz'altro come un maestro proprio all'interno della cornice del Teatro alla Scala. E questo porta come un piccolo sistema, no? di valori, cioè una severità per esempio, che è una severità che possiamo, cioè spesso è un termine usato in senso negativo, ma che nel caso di Muti ne parla anche in questa citatissima di questi tempi, intervista al Corriere, no? Della severità come fatto positivo, la severità come diciamo strumento per raggiungere quella dimensione etica di cui parlava Andrea Ottonello. Ecco, questo un po' è stato il suo modo di stare alla Scala, no? Cioè l'idea di riportare questo rispetto per la tradizione, questo senso della grandezza, questo senso della severità, cioè del non concedere nulla alla facilità, non solo alla faciloneria, ma anche alla facilità, e di mantenere in qualche modo alto, però in qualche modo anche fermo, quell'idea di bellezza, quell'idea di musica come solo genere alto. Ecco, io credo che questo sia stato, da un lato, il grande lato positivo del suo lascito alla Scala, aver anche le produzioni che ha firmato, una serie di cose, voglio dire, l'Armida di Gluck, Cherubini, oltre, diciamo, no, alle opere più tipicamente scaligere, però al tempo stesso di averla come, credo che sia stato esattamente anche questo l'aspetto che sotterraneamente, in certi casi esplicitamente, ha portato poi a quella rottura così, così spiacevole, no? Il fatto che in qualche modo a un certo punto la Scala era come ingessata in questa condizione di grande difesa del passato. Ecco.
Und so weiter, und so weiter, und so weiter.
Era l'ultimo capodanno, quello proprio del 2021, il secondo bis ormai tradizionale, proprio diretto da Riccardo Muti.
Riccardo Muti ci ricordava prima Gaia Varon della uscita non troppo felice dal Teatro La Scala, diciamo così, gli episodi anche abbastanza dolorosi. Ecco, Andrea Ottonello, ripartiamo proprio da qui. Gaia Varon diceva che il rischio sarebbe stato quello di avere una Scala troppo ripiegata su se stessa, conservatrice di una tradizione e con il rischio di non aprirsi più o quasi al nuovo. Ma non è anche questo un compito della Scala?
Dunque bisogna capire di quale scala, di quale epoca stiamo parlando, perché è questo il punto della questione, secondo me. Io sono totalmente d'accordo con quello che diceva Gaia Varon, cioè alla fine il troppo amore rischia di diventare asfittico, tra virgolette, cioè a Milano, poi secondo me la storia viene scritta molto tempo dopo, deve ancora passare del tempo per capire quello che realmente è successo a Milano in occasione del divorzio tra Muti e La Scala. Certo, è stata una separazione, come dire, estremamente melodrammatica, no? In pieno stile melodramma, per l'appunto, cioè con morti e feriti, cioè insomma è stata una cosa che ha fatto molto parlare. Di solito gli avvicendamenti quasi si susseguono senza particolari drammi, insomma adesso, oddio, un po' al di là delle Alpi, come si dice, c'è stato il divorzio, come dire, il non rinnovo del contratto di Christian Thielemann a Dresda, quello sì è stata una cosa, però diciamo che mi compete meno, quello lo lascio discutere a voi. Però guarda caso anche lì siamo in presenza di un direttore estremamente conservatore, no? C'è anche una cosa da dire che secondo me va detta senza timori. Muti è perfettamente consapevole di essere un ottimo musicista, cioè ha un ego abbastanza smisurato, ecco, questo in altri direttori e viene fuori con maggiore classe, ecco, questo secondo me è un po' una caratteristica, no, di Muti, che si presta anche poi, voglio dire, a satira, eccetera, eccetera, insomma in Italia questo succede, c'è una nota trasmissione radiofonica seguitissima che lui all'epoca cercò anche di far chiudere, no, che si chiama tuttora La Barcaccia, che per anni, voglio dire, è andata avanti.
Il maestro.
Riconoscendo questo, il maestro, ecco, voglio dire, conoscete perfettamente, no? E che poi cosa facevano? Voglio dire, andavano ad ascoltare le esecuzioni di Toscanini, visto che effettivamente Muti si rifà alla lezione di Toscanini, cioè lui considera La Scala ancora il teatro di Toscanini. Ora, il problema è questo, che purtroppo, per fortuna, il tempo passa, quindi in qualche modo bisogna aggiornarsi, vuol dire il percorso più affascinante in questo senso, che a me capita spesso di citare a riguardo, è quello della Filarmonica di Berlino, voglio dire, la Filarmonica di Berlino ha avuto, voglio dire, cioè sono tutti i suoi direttori, sono stati tutti importanti, tutti hanno preso sulle spalle un gravoso passato e l'hanno proiettato sul futuro. Magari Karajan l'ha fatto più di Simon Rattle, però voglio dire, se voi pensate un attimino alla successione di questi grandi musicisti, quella è indubbiamente una crescita. Adesso poi c'è il fenomeno Petrenko, voglio dire, neanche a parlarne, ma anche qui forse è il caso di parlarne tra 20 anni. In ogni modo penso che saremo tutti d'accordo nel dire che la Filarmonica di Berlino sta vivendo una rinascita da questo punto di vista, il che non vuol dire rinnegare le proprie radici, perché poi ognuno di noi ha i propri gusti. C'è chi è più attaccato alla marcia di Radetzky che faceva Karajan quando era paralizzato sul podio della Filarmonica di Vienna, è successo solo una volta, ma quella ce la ricordiamo tutti. Muti che predica e dice il contrappunto, il rigore, le prove, mancano le prove, tutto questo, però come dire, alla fine quello che conta che cos'è? È il risultato. Ci sono direttori che salgono sul podio, che provano poco e che poi fanno dei concerti spaventosamente meravigliosi, se mi permettete, insomma, questa concessione letteraria, insomma, quindi è un po' questo secondo me il punto.
Vorrei, Andrea e Gaia, che continuaste a farci capire ancora meglio questa figura. Ricordo, stiamo parlando di Riccardo Muti, dopo che quest'estate, in luglio, la fine di luglio, il maestro ha compiuto 80 anni. Gaia, secondo te qual è stato il valore aggiunto di Muti, per esempio, nelle sue lunghe esperienze come maestro stabile? Sto pensando a Chicago, a Londra e a Filadelfia.
Guarda, mi permetto di riprendere un po' il filo di alcune cose che diceva Andrea, molto interessanti. Il fatto che mi sembrava che l'esempio dei Berliner Philharmoniker versus i Wiener Philharmoniker, no? Di cui diceva prima il rapporto così stretto, così importante che Riccardo Muti ha con loro lo amano veramente, e lo prendo come esempio perché poi le cose che riguardano loro possono valere anche magari per Chicago, Filadelfia. Io credo che Muti abbia una, diciamo, Andrea diceva, Questi direttori dei Berliner Philharmoniker hanno avuto la capacità di prendere il passato e traghettarlo verso il futuro, no? E che del resto è, se ci pensiamo bene, il senso della parola tradizione, vuol dire questo, vuol dire trasmettere, no? Non semplicemente mantenere. Ora, a me è capitato di lavorare, avere a che fare, diciamo, doverlo intervistare, doverlo seguire, no? O per radio o per televisione in alcuni casi, sia mentre era alla Scala a Milano, sia quando si è trovato in alcuni casi in cui si trovava a dirigere i Wiener Philharmoniker. Noi in particolare abbiamo girato dei documentari al Festival di Salisburgo, degli episodi di cui lui era protagonista. Ora, lui era un'altra persona alla Scala e a Salisburgo, erano due persone diverse. Io lavoravo con lui ad agosto a Salisburgo e poi a settembre a Milano ed erano letteralmente due persone. Quindi intanto io credo, per legarmi a quello che ancora diceva prima Andrea, che in parte in questa cosa ci sia l'Italia, cioè l'Italia attorno a Muti. L'Italia è un po' un paese, scusatemi se lo dico, un po' parrocchiale su queste cose qui, si tende a fare un certo tipo di teatrino, questo gioco, è un paese che ama giocare su queste figure, no? C'è tutto anche un po' piccino, coso, anche un po' divertente per certi versi, perché poi c'è molto senso di umor negli italiani su queste cose. Però, diciamo, tutta quest'idea di Muti, anche pieno di ego, io credo in parte sia l'immagine che ne abbiamo soprattutto dall'Italia e dalle sue esperienze italiane. Non che, per carità, non abbia una personalità forte anche quando è altrove, però altrove non è, come dire, circondato da questo piccolo circo un po' felliniano, no? che è l'Italia, e quindi anche lui si comporta diversamente. Allora, io credo che la lezione di Muti sia veramente sempre il rigore, questo sicuramente, la serietà, la cura di ogni singola cosa, la cura di ogni singolo dettaglio, l'essenzialità, perché è vero, Muti poi forse è un po' antipatico quando parla dei giovani direttori che si limitano a gesticolare senza, no, che questi gesti vengano da un'autentica comprensione, eccetera eccetera. Questo fa un po' appunto dei soliti vecchi che odiano i giovani, insomma, per cui così. Però è indubitabile che il suo gesto sia un gesto sempre estremamente essenziale e preciso, cioè fa quello perché intende quello. E questa è una lezione importantissima per un'orchestra, cioè passa appunto, si trasmette all'orchestra come proprio metodo di lavoro. E poi io credo che Muti abbia, questo forse più, mi riferisco più all'opera e alla Scala, ma forse non solo, un rarissimo senso del tragico. Questo forse è una delle cose che ci sono meno. Ci sono tantissimi direttori che hanno una grande capacità di esprimere il dramma, e altri direttori che magari in maniere diverse da Muti però hanno altrettanto senso della bellezza, dell'eleganza e via discorrendo. Ecco, Muti però ha una capacità rara di trovare nel suono, nell'esecuzione, nel tempo, insomma in tutti gli elementi che portano poi al risultato musicale finale, il senso del tragico. Per esempio, io me lo ricordo nello Stabat Mater di Pergolesi, non ce n'è un altro come il suo, ma anche nello stacco di Cortigiani di razza dannata, cioè lì c'è in una battuta, proprio in uno stacco, immediatamente il senso della tragedia. Ma questo accade anche nella musica sinfonica, per esempio in Beethoven.
Thank you.
momento della patetica di Tchaikovsky, qui con l'Orchestre National de France. Siamo in chiusura, rimangono pochi minuti e vogliamo ancora approfittare di voi, cari ospiti. Andrea, segnalaci tre dischi, tre registrazioni discografiche con Riccardo Muti che secondo te rimarranno nella storia del disco.
Ah, questo è molto difficile, effettivamente. Sicuramente la tradizione italiana. Io sono affezionatissimo a quello che lui diceva in una conferenza di qualche anno fa che avevo seguito a Parma a proposito dei puritani di Bellini. La sua incisione secondo me è stupenda, è di qualche anno fa, ma con Kraus è una cosa veramente straordinaria. Ricordo che lui raccontava, diceva, faceva sempre queste polemiche, no? Diceva, ma voi pensate a come si cantava, come tanti cantanti, cioè ce l'aveva con i cantanti, diceva come i cantanti rovinano le melodie a Teocara, no? Dei puritani, che lui diceva, i ritardanti, tutte queste cose che non sono scritte. Ecco, quello è un esempio di come andrebbe condotta la logica proprio del canto, cioè la pulizia che c'è nel melodramma italiano, che secondo me Muti ha diretto in maniera straordinaria, non solo alla Scala, ma anche all'estero. Poi sicuramente il Rigoletto è una delle opere dove io ricordo, ho seguito anche le lezioni che lui aveva fatto. È un maestro straordinario da questo punto di vista, Muti, cioè come preparatore, come docente. Ecco, io rimpiango che non abbia avuto una cattedra universitaria di analisi musicale o di qualcosa del genere, perché in quello è veramente imbattibile, cioè conosce le note, quello che sta sotto alle note, cioè è veramente formidabile. E poi forse qualcosa di Salisburgo, qualcosa di Vienna, insomma, perché Karajan non era uno stupido quando l'ha svegliato nel cuore della notte, che aveva una trentina d'anni, che gli ha detto, guarda, sono Karajan, devi venire a dirigere a Salisburgo, e lui ha detto, vabbè, uno scherzo, ha riattaccato il telefono, insomma, quella storia. Poi ha richiamato Karajan e gli ha detto, guarda, che sono veramente Karajan. Allora, cioè, sono quelle cose, insomma, che poi rimangono, e tutto sommato, voglio dire, Karajan era tutt'altro che cretino quando faceva queste telefonate nel cuore della notte. Questa è un po' la mia idea di Muti, ecco.
Bene, siamo giunti al termine. Naturalmente parlare di Riccardo Muti ci offrirebbe lo spunto per stare ore a parlare appunto di lui, della sua opera, delle sue interpretazioni, del suo modo di affrontare le grandi pagine della storia della musica, ma non mancherà occasione. Noi per il momento ringraziamo evidentemente i nostri ospiti, Gaia Varon, per essere stata con noi.
Grazie a voi e buon proseguimento, buon pomeriggio.
E anche naturalmente Andrea Ottonello, buon pomeriggio, grazie Andrea.
Grazie, sempre un piacere, a presto.